Buongiorno amici di Radio Missione Francescana. Voglio salutare innanzitutto, prima di salutare il nostro ospite, e poi ve lo presento, saluto Dini. Ciao Giorgio.
Ciao
Giorgio. Oggi è una trasmissione, una diretta molto bella. E poi voglio salutare il nuovo tecnico, Michele. Ciao Michele, grazie. Ma il saluto particolare va al nostro invitato. E chi è? Il dottor Carlo Grizzetti, della struttura complessa cure palliative integrate dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Grande amico di Radio Missione Francescana e grande amico di Radio Missione Francescana Medicina. Io ho notato che sono già 9 volte, questa è la 10ª volta che viene davanti ai nostri microfoni. Abbiamo trattato, innanzitutto, figlio di tanto padre, non sto qui a raccontarvi tutto, abbiamo trattato temi molto importanti e delicati riguardanti le terapie del dolore e oggi parliamo con lui dell'hospice e delle cure palliative. Prima di passare la parola al mio amico Giorgio, devo dire che siamo in diretta e se siamo in diretta vuol dire che chiunque, chi vuol parlare direttamente con il nostro ospite, deve fare questo numero. 0332 264 266 oppure se vuole giocare col computer info@rmf.it ed è il nostro sito email. Quindi adesso passo la parola al grande Dini. Dai Giorgio, vai.
Buongiorno dottor Grizzetti e ben arrivato.
Buongiorno.
La ringrazio per aver accettato il nostro invito a parlare di hospice e cure palliative, perché conosciamo bene il suo impegno come medico, come professionista del bene, dico io, per persone ammalate in fase terminale. Ed è anche un caro amico della Radio Missione, Radio Medicina, come diceva il nostro amico Rusconi. Dottore, l'hospice è una parola inglese che deriva dal termine hospitium, tempo di accoglienza e ricovero per malati terminali, non esclusivamente per malati di cancro. E leggo che l'hospice nasce dalla vocazione, dalla voglia di ascoltare, aiutare, accompagnare il malato cronico in fase terminale. E queste belle parole ci devono portare, dottor Grizzetti, a riflettere, a farci capire chi è per noi il malato terminale cronico e soprattutto come possiamo gestirlo per poterlo aiutare. Dottore, che cos'è l'hospice? Si parla di hospice. Perché l'hospice? Quando? E per quanto tempo l'hospice? Grazie.
Allora, intanto grazie a Radio Missione Francescana e grazie naturalmente sia agli amici per questo invito sempre graditissimo. Ho sempre, credo profondamente nel grande valore della comunicazione qui. La radio è probabilmente lo strumento più adatto per pensare, per riflettere. Le domande che mi avete posto sono tante e sono tutte importanti. La prima riflessione che mi viene da proporre è il fatto che vi sono sempre più frequentemente, anche in relazione al cambiamento demografico della popolazione, malattie che non possono guarire. Malattie che non possono guarire, quindi pazienti che non possono tornare allo stato di salute precedente la malattia. Sono condizioni sempre più frequenti, sono caratteristica della malattia neoplastica, ma sono sempre più caratteristica dell'evoluzione della fragilità. Il passaggio dalla cronicità alla fragilità è consueto nella popolazione anziana, è frequente, sono frequenti le malattie neurodegenerative. Con questo vorrei quindi subito sottolineare che se noi dobbiamo parlare di cure palliative non dobbiamo pensare all'approccio alla morte e al fine vita, che è una delle componenti, ma non è la componente più importante. La componente essenziale del lavoro della palliazione è quella di rendere piena, densa di valore e di benessere la vita indipendentemente dalla sua durata. Questo è un elemento che non andrebbe mai perso di vista. Le cure palliative cercano di restituire benessere, dignità e tempo utile.
Abbiamo già una domanda e devo fermarti perché abbiamo già un... Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Gentilmente, desidero fare una domanda al professore, visto la delicatezza del tema. Un paziente affetto da carcinoma polmonare e mediastinico, che arriva alla fine del suo percorso di vita cosciente, lucido e sofferente, a tal punto che simulava atteggiamenti da suicida, dito di volersi buttare per la fame d'aria, eccetera. Allora mi chiedo quanto in questi casi la terapia palliativa può essere, può restituire dignità, serenità al paziente, o quanto si possa intervenire con altri presidi. Grazie.
Grazie per la domanda. Il caso posto è un caso frequente, purtroppo. La risposta è nel fatto che davanti a un sintomo importante viene utilizzata una sequenza di farmaci a potenza incrementale e di tecniche posturali, di ossigenazione meccaniche, che nella stragrande maggioranza dei casi in fase precoce di malattia sono in grado di restituire un benessere limitatamente alle condizioni. Vero è anche che la progressione continua della malattia impone ad un momento la conversione del trattamento farmacologico sul sintomo ad un trattamento più ampio, ed entra in un settore estremamente delicato che è il trattamento del sintomo incoercibile, quale ad esempio la fame d'aria è tra i più destruenti, che comporta l'utilizzo di tecniche quale la sedazione palliativa, che meriterebbe una trattazione a sé stante, data l'importanza e la delicatezza del tema, che non è in alcun modo e non deve essere mai e poi mai interpretato come un atto eutanasico, ma come un atto diretto a un controllo di un sintomo difficilmente trattabile. Tant'è che la sedazione terapeutica o palliativa non ha alcuna funzione sulla durata dell'esistenza, né l'anticipa né la posticipa. È un atto, una manovra terapeutica che viene messa in atto nella gestione di un sintomo altrimenti intrattabile, che è il sintomo a cui si riferisce il nostro spettatore, che purtroppo, come ripeto, è di frequente osservazione nel nostro ambito.
Penso che...
Grazie.
La ringrazio della domanda.
Grazie a voi.
Mi fa entrare in una domanda che voglio fare io. L'hospice è bellissimo perché mentre guardavo una trasmissione in Lombardia e faceva propaganda dell'hospice, di un hospice, credo privato, e dice: qualità della vita, dignità della malattia. Quindi il protagonista è il malato. Ma questo malato non è che va soltanto, come diceva Giorgio, entrare eventualmente per morire, ma può anche essere salvato e tornare a casa. Sbaglio?
No, ci sono delle condizioni in cui l'evoluzione particolarmente favorevole o relativamente alla lentezza della malattia permette, ad esempio, la stabilizzazione dei sintomi e un'eventuale dimissione. Dimissione che... peraltro è un elemento presente nella nostra attività, dimissione che può essere sostenuta a domicilio con l'ospedalizzazione domiciliare in cure palliative, cioè lo stesso servizio che si ha in hospice trasferito al domicilio del paziente, oppure può anche avere, in casi particolarmente fortunati, anche un periodo di minori necessità e di conseguenza di stabilizzazioni anche prolungate di malattia. Non è un caso frequente, ma è un caso che si può osservare, che abbiamo potuto osservare.
Dottor Grizzetti, lei ha parlato di cosa fa, cosa si fa nell'hospice. Io volevo chiederle, la scelta dell'hospice, cioè quando viene effettuata la scelta tra assistenza domiciliare e ricovero hospice, le prestazioni nascono e sono proposte e collegate all'ospedale di riferimento. Queste due cose, domiciliare e ospedaliero, come vengono smistate, diciamo, scelte?
Ma prima di la stessa domanda, ti aggiungo questo. Cosa deve fare un paziente per poter fare una scelta, ecco?
Allora, gli aspetti sono da affrontare sotto questi due aspetti. Una volta identificato il bisogno di cure palliative, che meriterebbe una trattazione, perché se noi pensiamo come identificare il bisogno di cure palliative, dovremmo dobbiamo conoscere molto bene l'evoluzione della malattia e la sua prognosi, che è un elemento fondamentale. Teniamo presente che avremo un importante congresso il giorno 20 maggio proprio sull'identificazione di questo bisogno, che è tutt'altro che una notizia diffusa. È ancora molto difficile riconoscere e identificare precocemente il bisogno di cure palliative, soprattutto nel paziente cronico. Abbiamo voluto questo evento proprio perché questa cultura di identificazione del bisogno sia diffusa a tutti gli ambiti, sia quello ospedaliero sia quello territoriale. Se si guarda la statistica, anche quella ricavata dal nostro ospedale, il 40% dei pazienti che decedono dimostrano di aver avuto necessità di cure palliative nel loro ambito di terapia. Bisogno che talvolta è disatteso per molti motivi. Ma venendo alla domanda più pragmatica, una volta identificato il bisogno di cure palliative, bisogna identificare il cosiddetto setting di cura, dove poterle somministrare. Ci sono pazienti con elevata medicalizzazione che necessitano di interventi importanti e frequenti, che sono difficilmente gestibili a domicilio, e questi vengono generalmente, per questi si predilige il regime di ricovero. Ci sono pazienti che hanno un discreto carico, ma che possono ad esempio contare su una rete familiare che sia in grado di sostenere il paziente a domicilio, perché l'enorme differenza tra l'ospedalizzazione domiciliare e il ricovero è che nell'ospedalizzazione domiciliare gran parte del carico assistenziale grava sul cosiddetto caregiver, il parente, il coniuge più prossimo, che si fa carico del paziente e della sua sorveglianza, attività che normalmente è demandata al personale medico ed infermieristico in servizio. Ci sono anche da fare alcune considerazioni. Se si pensa anche soltanto alla variazione demografica, nel 1971 le famiglie erano composte da quasi 4 persone, nel 2011 sono composte da 2 persone e mezza. Nel 1980 il primo figlio si faceva a 26 anni, nel 2016 a 31. Il 51% delle donne sopra i 75 anni vive da sola. E il 58% degli uomini sopra i 75 anni vive accudito dalla moglie, sovente della stessa età o un poco più giovane.
Magari malata.
Sovente, purtroppo. Voi capite che anche da un punto di vista proprio anagrafico è difficile somministrare delle cure palliative con famiglie impossibili monoparentali, ma anche semplicemente con 2 coniugi senza figli. Quindi a volte la decisione del setting di cura è legato a molti fattori. Il nostro obiettivo è quello di identificare il migliore per ciascun paziente, e ognuno è un caso a sé.
Ci possiamo fermare un attimo? Ascoltiamo la prima canzone che Michele, questa volta Michele, ha scelto. dottor Carlo Grizzetti, della struttura complessa Cure Palliative Integrate ASST Sette Laghi Varese. Parliamo di hospice e cure palliative. Vai Giorgio.
Dottor Grizzetti, parliamo di hospice e parliamo di un reparto che viene detto invisibile. Poi ci spiegherà perché è invisibile. Ad ogni modo l'hospice è una struttura multispecialistica, no? Dove c'è uno staff di medici, psicologi, infermieri, volontari che analizzano un pochino tutti gli aspetti della questione e scelgono quella che è la via migliore per dare sollievo. Quindi è un approccio sanitario inclusivo, come si suol dire, globale, olistico. La parola olistico poi ci dirà lei cosa vuol dire. Vuol dire è qualcosa che va...
L'ha studiata stanotte la parola olistico.
Che è nel suo insieme della persona, diciamo, senza andare oltre nessuna parte, ma è la persona in toto, ecco. Ecco, ci spieghi, tutto questo è riferito all'hospice, è riferito all'hospice per quel paziente in fase terminale?
Ma devo dire che la sintesi l'ha già fatta ed è perfetta così. Il lavoro in hospice è un lavoro multidisciplinare, comporta la messa in campo di competenze mediche, infermieristiche, fondamentali, dello psicologo, dell'assistente sociale, del volontario, che ognuno per la propria responsabilità agisce autonomamente ma integrati con i colleghi sul paziente. Il ruolo fondamentale è sicuramente quello dell'infermiere, che è il professionista che è di fianco con grande intensità al paziente, che ne raccoglie i bisogni, che li tratta con la somministrazione dei farmaci, delle tecniche, delle terapie, che mette le sue competenze al servizio del paziente. È la figura del medico a cui spetta la decisione terapeutica, la decisione che la legge, la Costituzione gli riconosce di diagnosi e terapia, che si integra con le competenze, ma sono anche tutte le competenze di necessarie per affrontare un percorso molte volte difficoltoso, difficile e molto penoso talvolta, quelle competenze che diventano fondamentali, la capacità dello psicologo di riallocare le risorse del paziente, la vicinanza del volontario, che è una persona che si forma. Noi, ricordo, stiamo conducendo il nostro corso di formazione volontari, che vede persone che regalano il loro tempo, che è sempre prezioso, ai pazienti, con una vicinanza, vorrei dire, professionale, nel senso con una formazione specifica. L'insieme di tutte queste forze sono volte esattamente alla creazione di quel benessere che abbiamo detto essere l'elemento fondante delle cure palliative. Quel benessere che non può più essere ricercato nella guarigione della malattia, ma che deve essere trovato con altre modalità e con altre tecniche, perché sia tempo utile al paziente, per la propria vita, per i propri cari, per le proprie scelte, per le proprie decisioni. E questo è il tentativo che noi cerchiamo di dire.
Allora, lei ha detto una cosa molto importante. L'hospice è il luogo dove viene confinata la sconfitta della medicina? O al contrario, è il luogo dove viene offerta la possibilità di vivere pienamente ogni giorno dell'esistenza?
Come ha già detto, esattamente la seconda. Ci piace ribadire il concetto. Noi abbiamo fatto il possibile perché non venga identificato l'hospice come il luogo in cui si va a morire. Questa è una visione sbagliata, scorretta ed ingiusta, soprattutto nei confronti del paziente. paziente non va in un posto per morire, va in un posto per vivere dignitosamente davanti a una malattia che lo ha aggredito, purtroppo, senza colpa, e che non ha altro strumento che contare sulla professionalità di chi ha intorno, che sia in grado di curare il suo dolore, la sua disperazione, la sua fatica, e cercare nei limiti dell'umano possibile di dare un senso alla propria vita, non alla morte.
Quindi non si attende la morte, ma si vive, ci si sposa, ho letto, ci si prende i compleanni, è come una famiglia.
Nei limiti del fatto che una famiglia è comunque un'unità autonoma e intorno ci sono dei professionisti che devono favorire la famiglia, non fanno la loro famiglia, questa è una distinzione importante, però l'obiettivo è esattamente questo. L'obiettivo è quello di fare in modo che la vita di quel paziente e della sua famiglia possa scorrere senza che la malattia sia una presenza troppo invadente in questa famiglia. L'ospite indesiderato deve essere relegato in un angolo e permettere al paziente di continuare a fare la propria esistenza, le sue scelte, il matrimonio, il compleanno, il bambino, tutto quello che fa parte della vita ordinaria. Ringrazio per la domanda. Ci addolora pensare che l'hospice venga visto soltanto come un luogo di morte. L'obiettivo è esattamente il contrario.
Ma ecco, parlando di questo, però, c'è il paziente, come dicevi tu, che ha una malattia particolare oncologica. Ma spesso questo paziente non vuol sapere di quello che va incontro. Cioè il passaggio dalla cura oncologica che faceva, non so, nel reparto, alle cure palliative. Spesso, volentieri, uno dice, ma perché? Io sto bene. Come fate voi ad avere un rapporto anche con queste persone che non vogliono assolutamente sapere di quello che vanno incontro? Scusa la domanda, magari esce un po' fuori dal seminato.
No, molto importante. Allora, partiamo dal presupposto che il trattamento, abbiamo preso la malattia oncologica che è soltanto uno e non è neanche la maggioritaria della patologia in cure palliative, non lo sarà nei prossimi anni, ma consideriamo che l'approccio palliativo a cui abbiamo accennato prima è quella condizione che fa sì che si identifichi precocemente quel paziente in cui le terapie non avranno o non potranno produrre un successo terapeutico consistente. Già in quel momento con il paziente bisognerebbe cominciare a trattare l'argomento. Questo è anche quello che succede in oncologia. In oncologia si cerca, nel momento in cui le terapie non hanno l'effetto sperato, di cominciare a introdurre l'argomento. Io sulla difficoltà della comunicazione, che meriterebbe una trasmissione a sé, ricordo soltanto quello che ho potuto, ahimè, purtroppo imparare dal dottor Jankovic, che si occupava di oncoematologia pediatrica, che comunicava la malattia ai bambini di 4 anni con un linguaggio metaforico. Quindi non bisogna temere la verità, questo è il primo argomento, che temere la verità non fa nient'altro che illudere il paziente e talvolta la sua famiglia. Dici bene però che il passaggio può essere traumatico, ma perché viene talvolta non completamente spiegato al paziente, non gli si dà strumento per capire, tant'è che in Italia, come non è raramente successo nel resto d'Europa, è stata promulgata una legge del 2017, che è la 219, che è stata una legge straordinaria, la dimostrazione che la politica può fare cose grandiose quando fa la politica. La legge 219, con i suoi 5 più 3 articoli, una legge semplice e nella sua semplicità straordinaria, spiega tutto quello di cui il paziente ha diritto, e tra questi diritti anche quello di non sapere, o che le proprie condizioni vengano illustrate a un fiduciario. È una legge straordinaria perché accanto alla informazione permette al paziente di decidere per la prima volta, almeno da un punto di vista legislativo, il rapporto paternalistico che una volta il medico aveva nei confronti del paziente. Decido io quello che ti serve, viene ribaltato. Decidiamo insieme quello che ti serve. Io ti spiego quali sono le condizioni e insieme decidiamo che cosa fare. Una legge, ripeto, straordinaria, che ci mette come nostro diritto al di sopra di tutti gli altri paesi europei, perché penso sia il frutto di una profonda cultura che millenaria in Italia, penso che sia piovuta così dal cielo, penso che sia stata veramente una grande conquista.
Abbiamo parlato dell'hospice, l'hospice come luogo di vita, sì, e luogo di ancora vita. Scegliere l'hospice, quindi a questo punto, cosa vuol dire? Vuol dire arrendersi alla malattia, andare in un posto dove andare a morire, oppure affidarsi al valore delle cure palliative che prendono cura della tua persona?
Ma direi che lo abbiamo già ampiamente sottolineato e direi che, ripeto, tutto è stato fatto, tutto viene, diciamo, tutto il nostro sforzo è quello veramente di cercare di dare un senso all'esistenza, non alla morte.
Ci possiamo fermare, così sentiamo la seconda canzone, così teniamo dei bei minuti finali per tirar su, perché è una frase che hai detto tu e lo dico già adesso. Quando tu mi hai telefonato, quando non c'è più niente da fare, c'è sempre qualcosa da fare. Questa sarà la fine della nostra chiacchierata.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play.
Yellow submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Stiamo intervistando, con grosso piacere, il dottor Carlo Grizzetti, della struttura complessa cure palliative integrate della SST Sette Laghi Varese, quindi dell'ospedale di Circolo di Varese, e stiamo parlando apposta di cure palliative e dell'hospice. Vai Giorgio.
Dottor Grizzetti, io volevo uscire un pochino dalle definizioni istituzionali e andare nel pratico. Queste cure palliative cosa sono? Palliative vuol dire mantello, no? Pallium. E queste cure cosa garantiscono? Qual è il motivo per cui io vado in questi centri? Io sono convinto di affrontare qualcosa di importante E le faccio una piccola parentesi. E se fosse il caso che io migliorassi la mia situazione nell'ambito di una cura palliativa, ho buttato lì una cosa troppo grossa.
Allora,
mi è venuto in mente adesso.
Migliorare nell'ambito della cura palliativa cosa vuol dire?
Cioè io sono ricoverato all'hospice.
Sì.
Posso pensare di poter avere un aiuto clinico dalla terapia palliativa? Non dico guarire,
ecco.
Migliorare.
Allora, se ho ben inteso la domanda, vogliamo concretizzare in che cosa consistono da un punto di vista tecnico e farmacologico le cure palliative. Allora, quando una malattia cronica aggredisce un organismo, a seconda del tipo di malattia, ha tutta una serie di sintomi. La malattia oncologica ha caratteristica di sintomi, la malattia neurologica altre, l'evoluzione cardiologica un'altra, quella nefrologica un'altra ancora. Prendiamo come modello quella oncologica, che è quella più frequente. Il paziente con malattia oncologica sovente bisogna gestire sintomi come il dolore, quindi avere una terapia del dolore efficace, e la terapia del dolore si fa con tutta una serie di farmaci volti al trattamento del dolore, farmaci antinfiammatori, farmaci oppioidi, farmaci cannabinoidi, farmaci adiuvanti, che non sono analgesici di per sé ma che aiutano l'azione analgesica. Quindi una terapia del dolore efficace. E qui ci sarebbe un mondo su cui discutere. Il trattamento di tutti i sintomi pervasivi. L'ascoltatore ha parlato della dispnea, la difficoltà di respirare, che si avvale, come abbiamo detto, di farmaci, di tecniche, di ossigeno, di addirittura interventi di psicologi. Quindi la capacità di gestire e di controllare un sintomo che è devastante, la nausea e il vomito, sovente esito dei trattamenti e sovente causati direttamente dalla malattia. Pensiamo ad esempio alle malattie del tratto gastrointestinale, il problema della sindrome da anoressia e cachessia, cioè la perdita di peso e l'inappetenza e l'iporessia che è costante nel paziente oncologico, che è un grossissimo problema clinico perché è di difficile soluzione, quindi non riusciamo a trattarlo ma riusciamo a minimizzarlo. I problemi posturali, le difficoltà alla mobilizzazione, uno degli indici, dei criteri che noi utilizziamo per valutare la prognosi è la capacità che ha il paziente ancora di alzarsi e di poter camminare piuttosto che rimanere in poltrona. Gli indici funzionali sono elementi importanti ai fini prognostici perché ci dicono qual è le riserve di cui il paziente dispone ancora. In questo ambito, sia da un punto di vista farmacologico che di tecniche dirette, riabilitative, fisioterapiche, posturali, di cambi di postura nel letto, sia psicologiche, di riallocazione di risorse, adesso non vorrei neanche entrare in un mondo che non è il mio ma che diciamo ci aiuta molto, sia di tutte le tecniche che ci permettono di non rimanere concentrati sulla malattia ma pensare ad altro, le terapie distrattive, la terapia con l'arte terapia piuttosto che la terapia con animali, la pet therapy piuttosto che la musicoterapia. C'è una quantità di trattamenti accessori che concorrono al benessere del paziente. È chiaro che uno da solo non risolve il problema, ma tutti insieme a volte riescono a restituire un tempo prezioso per il paziente, perché è denso di significato, non perché è lungo, come dovrebbe essere la vita di tutti noi.
Io, dopo una cosa di questo tipo, mi è venuto in mente questo. Perché ho avuto purtroppo in casa un problema. Sai qual era, caro Carlo, la cosa più bella? È che quando arrivava l'infermiere o il volontario, dava una carica paurosa al malato. Cioè, io vorrei ancora ricordare questa storia del volontario dell'infermiere. Cioè, è stato più del medico, perché il medico veniva, faceva le sue cose, però era il sorriso, anche solo il sorriso che il volontario dava, era qualcosa, era una medicina. Tu puoi dire qualcosa effettivamente su questo?
Ma come ho detto prima, il professionista, diciamo, più, non vorrei dire il più importante, ma sicuramente tra i più importanti è sicuramente l'infermiere, che è un professionista e che con la sua presenza costante non solo sorveglia clinicamente il paziente, ma è in grado di dargli anche quella carica che tu dici. Il volontario, in un modo diverso e con strumenti differenti, talvolta ottiene lo stesso effetto, cioè la possibilità di aiutare il paziente nella sua vita quotidiana. E quel sorriso che tu qui accennavi, no, a volte non è che ci si aspetti chissà che cosa dal medico, dall'infermiere, dal volontario, ci si aspetta di essere curati, di essere assistiti, ci si aspetta queste cose, non si aspetta nessun paziente, io non ho mai incontrato un paziente che si aspetta un miracolo da noi, si aspetta però che lo ascoltiamo, quello sì, e questo è quello che di cui ha bisogno.
Dottor Giussetti, abbiamo parlato del dolore, la gestione del dolore quanto è importante? Cioè, il dolore è personalizzato, bisogna intervenire su qualcosa, diciamo, di quel tipo di paziente. Quindi è per questo che le cure palliative sono molto importanti, perché sono cure personalizzate al paziente. E oltre a queste cure palliative, mi permetta, dottor Giussetti, quanto sono importanti, lei è l'artefice, le buone parole?
Ma sono tutte cose estremamente importanti. È uscito un recente articolo scientifico in letteratura che dimostra come il vero determinante al comfort percepito in cure palliative sia un buon trattamento del dolore. Non ci sono altri indici altrettanto efficaci nel descrivere un buon percorso. Questo è il motivo per cui lo sforzo è sempre centrato prevalentemente o nella stragrande maggioranza dei casi. Io, dopo tanti anni di pratica, una cosa sicuramente non la dimenticherò mai, che la necessità prima e inderogabile, ineludibile per il paziente è quella di essere ascoltato, ma con un ascolto attivo. Questo è quello che fa la differenza. Talvolta, quando è, devo dire anche qui con un atteggiamento illuminato, la legge 38 del 2010 riconosce il tempo di colloquio come tempo di cura, perché questa è un aspetto fondante, ma non della cura palliativa, della cura in generale. Talvolta quando noi conosciamo il paziente per la prima volta, non ha una necessità assoluta di ripercorrere tutto il suo percorso e ci affida tutti i momenti in cui c'è stata una risposta, ci sfida anche talvolta l'amarezza per alcuni aspetti che non sono andati come si aspettava, talvolta per la prognosi, talvolta per le parole che sono state lesinate o che non sono state dette. Ecco, forse la cosa peggiore in medicina sono proprio le parole non dette.
Dottor Giussetti, lei però non ha risposto alla mia domanda. Il reparto di hospice viene definito reparto invisibile. Invisibile cosa vuol dire? Vuol dire un centro dove si vive, ma invisibile si vive, non sono due cose, cioè
io
invisibile nel senso che non se ne parla
io
forse tanto.
Mi scuso, non so chi è che l'abbia definito invisibile, perché io credo invece che negli ultimi anni, in Lombardia in particolare, ma anche nel resto d'Italia, in Lombardia che è stato, diciamo, la regione che si è occupata di più, grazie anche a alcune menti illuminate che hanno orientato la politica, devo dire che l'hospice e le cure palliative hanno una dignità straordinaria, quindi tutt'altro che invisibile. Pensi soltanto che, è vero, ma recentemente sono stati rivisti anche i rimborsi per l'attività clinica, quindi c'è un'attenzione anche da parte della politica, non so perché venga definita invisibile. Temo che con questo termine si voglia dire che continua a rimanere legata a quella sfortunata narrazione che lo vuole un posto per morire e quindi che in qualche modo non si voglia vedere. Io ripeto, non credo che siamo più a questo punto, credo che cose se ne siano state fatte tante. Adesso non ho neanche il tempo per raccontarvi quante persone si sono adoperate nella Federazione Cure Palliative, Società Italiana Cure Palliative, nelle persone che singolarmente hanno avuto delle idee, che le hanno avuto la forza di portarle avanti. Non so, avrei tante persone che ci hanno preceduto e che hanno tracciato una strada. La politica che ha saputo ascoltare, ha saputo mettere le risorse per gli hospice, ha saputo creare quel meccanismo di rimborso che ha permesso così di gestire i pazienti a casa, insomma.
No, ma ragione.
Ce ne sono tante.
È riferita al paziente ricoverato, invisibile nel senso che è arrivato in un momento particolare, ecco.
Dobbiamo finire, però la frase che ti dicevo prima, insieme possiamo fare di più, resta ancora tanto da fare insieme. È una bellissima frase. Me la chiudi, hai soltanto 30 secondi.
No, era una delle prime cose quando abbiamo cominciato, una delle cose che ci è venuta in mente sempre è stata quella di ribaltare un po' quella frase molto terribile, quella che viene detta talvolta, no? Non c'è più niente da fare. E noi abbiamo sempre pensato che, a parte la frase, ma non è vero che non c'è più niente da fare, laddove non c'è più niente da fare invece c'è ancora moltissimo da fare.
Dobbiamo salutarlo.
Io due parole solo, le ricordo. L'importanza di come si muore e non perché si muore.
Va bene, credo che purtroppo il tempo è tiranno. Grazie e noi ti aspettiamo tra qualche tempo per riprendere una cosa di questo tipo, perché effettivamente la legge 22 dicembre 2017 sul consenso informato è eccezionale.
Sarà un grande piacere anche per me tornare ai vostri studi.
Grazie
a tutti, grazie a voi dell'ospitalità.
Grazie.